I signori ascoltatori sono pregati di infilare le cuffie ed alzare il volume, spegnere ogni altro apparecchio elettronico, mettersi comodi e tenersi pronti per il viaggio della settimana attraverso le serie televisive Made in USA. Il comandante avverte che il volo durerà 15 minuti e di fare attenzione alle turbolenze che potremmo incontrare nel nostro percorso. Allacciate le cinture, il viaggio del Sirius Club comincia ora.
Settima puntata del Serial Club, il club per tutti gli appassionati di serie televisive in onda ogni lunedì e giovedì alle 15.15 e 19.30 e riascoltabile quando, come e dove vuoi nella sezione archivio del sito o direttamente sulla pagina del Serial Club, ovviamente su radiofonica.com. Vi ricordo anche i nostri riferimenti virtuali per chiedere consulenza o supporto morale, il gruppo su Facebook, la fanpage, ma anche l'hashtag su Twitter per commentare insieme tutte le serie. Ma i minuti scorrono e come ogni giovedì lascia subito la parola alla nostra Alessia Barbiero con l'ormone impazzito.
Ciao Riccardo e ciao a tutti gli amici del Serial Club, o forse dovrei dire amiche, perché la puntata di oggi di Fuori Serie è interamente rivolta al gentil sesso. L'idea è nata a seguito dello sfottò che Riccardo in primis, ma non solo, Leo sto parlando anche con te, mi hanno rivolto in queste settimane. Il tutto perché ho pubblicato sul mio blog e sul quotidiano L'Inchiesta un articolo su uno dei personaggi che io reputo più sexy della televisione seriale, ovvero Corky, il protagonista di Copper, di cui ho ammesso di essermi follemente innamorata. Ecco quindi l'idea di fare una puntata su tutti quei personaggi che, lasciatemelo dire, ci fanno letteralmente salire l'ormone. Ecco quindi la mia top 5 dei personaggi più sexy della televisione seriale. Al quinto posto c'è Daryl. Daryl è uno dei protagonisti di The Walking Dead, anni luce distante da Rick, e per me questo è solo un lato positivo, l'ho detto la scorsa settimana, con Rick io non ho niente in comune, non simpatizzo e mi sta pure antipatico. Daryl invece è perfetto, da un punto di vista fisico è un dio greco, palestrato, muscoloso, capello biondo, sguardo sembra imbronciato, e poi caratterialmente è altrettanto affascinante, rappresenta e incarna un po' quell'ideale di bello dannato che tanto piace alle donne. L'abbiamo visto inizialmente essere un po' rozzo, quasi animalesco, e invece pian piano si sta trasformando in un'altra persona. Nella scorsa stagione ha sofferto incredibilmente per la morte della piccola Sofia. Adesso lo vediamo flirtare con Carol, che è molto distante dalle bellone che la televisione è solita propinarci, e questo è un punto a favore per Daryl. Quarta posizione va a Will di Alias, il giornalista innamorato di Sydney, che però Sydney non calcolava nemmeno di Striscio. Bradley Cooper è l'attore che lo interpreta e ragazzi, io già l'avevo capito nel 2001, la rivista People ci è arrivata nel 2011 definendolo uno degli uomini più sexy del pianeta. Va aggiunto che Will, il personaggio che rappresentava, era assolutamente tenero. Oltre al suo visino d'angelo siamo rimaste assolutamente conquistate anche dalla parte che ricopriva, il giornalista un po' nerd, un po' sfigato e un po' sfortunato appunto in amore. Al terzo posto abbiamo un personaggio completamente opposto, un personaggio fisico, ovvero Gannicus, protagonista del prequel di Spartacus e un personaggio con un ruolo sostanziale importante nella seconda stagione di Spartacus stessa. È un personaggio appunto, abbiamo detto, fisico perché l'aspetto fisico conta tanto, è scolpito in ogni dettaglio, un po' come tutti i gladiatori in realtà che fanno capolino in questa serie, ma anche un personaggio interessante da un punto di vista morale, sempre combattuto da questo dilemma interiore per aver commesso un errore, non spoilerò niente per chi non avesse visto la serie, comunque un personaggio che crede molto in determinati valori come l'amicizia, la fratellanza, e poi inutile che mi trovo altre scuse, l'attore è un modello e che cavolo si vede, è anche questo uno dei motivi che lo fa rientrare all'interno di questa classifica. Andiamo con la seconda posizione, che non può essere altro che Corky, di cui vi ho parlato in apertura. Il detective protagonista di Copper potrebbe essere un villain in un'altra occasione. Diciamoci la verità, non è un buono, nel senso che è un personaggio che prima spara, poi fa le domande, che non ci pensa due volte prima di tirare un cazzotto, di minacciare qualcuno. È brutale, ma nella sua brutalità c'è tanta dolcezza. Il modo in cui tratta la piccola ragazzina che ha salvato nella prima puntata di questa nuova stagione lo dimostra, insomma. E arriviamo in prima posizione, che non poteva che spettare a un'unica persona, Sawyer, alias Occhi di Ghiaccio. È uno degli attori protagonisti di Lost. Capelli biondi, atteggiamento cinico e sufficientemente bastardo. Sawyer è il divo maledetto di Lost e almeno in parte la ragione del mio fanatismo nei confronti delle serie TV, e sfido qualcuno a darmi torto. La lista potrebbe essere lunghissima, ma ci fermiamo qui, bastano solo questi 5 nomi a far rosicare tutto il genere maschile. Alla prossima.
Alessia ha lanciato la sfida dell'ormone, ma uomini all'ascolto, non temete, nella puntata del lunedì gli risponderemo a dovere. Il meglio e il peggio della settimana. Partiamo con il pagellone e parto subito con una serie che farà discutere, anzi con un giudizio che farà discutere, perché è una serie osannata da pubblico e critica con suoli di aficionados in tutto il mondo. Sto parlando di The Walking Dead. Perché, per quanto può essere ben fatta, per quanto potrà essere bellissima la fotografia, le ambientazioni, i trucchi, gli effetti, tutto quello che vi pare, ok, va tutto bene, ma che due palle. Ok, cerco di articolare un pochettino meglio il giudizio, non molto positivo da quello che avete potuto immaginare, sulla seconda puntata di The Walking Dead. Il tempo scorre lento e alquanto ripetitivo nella prigione sperduta in non si sa dove nelle lande americane. Herschel ha appena perso una gamba e mentre il folle Rick ammazza tutti quelli che gli si parano davanti senza nemmeno starci troppo a pensare, pensano bene però di salvare uno zoppo a tutti i costi, così da essere in futuro future vittime sacrificali dei walkers, cioè dei zombie, visto che si porteranno dietro un neonato e un invalido. In tutto questo si aggiunge l'effimera e a quanto riempitiva apparizione dei prigionieri, ignari di tutto quello che gli sta intorno, ma con scorte da fare invidia alla protezione civile, per questo barricati da 10 mesi. E in 10 mesi di prigionia e convivenza forzata, l'anima folle del gringo della Pampa, non so perché, ma il tipo con i capelli lunghi cui Rick confisca la sciabola in testa mi dà quell'impressione, non ha mai dato segni di squilibrio. Se è così folle come appare in questa puntata, poteva ammazzare i compagni, mangiarseli lui, non so, sodomizzarli, insomma qualcosa, oppure buttarsi contro l'ignota minaccia che stava al di là della porta. No, improvvisamente, dopo aver visto il più improbabile dei gruppi, perde la testa. Intanto assistiamo alla veglia di un vecchio invalido, bellissima la cura del dettaglio, non c'è che dire, visto che capiamo anche noi perfettamente quando Herschel esala l'ultimo respiro, Dio volesse, ma nemmeno in quel momento lo lasciano andare, nonostante poco prima la stessa figlia gli avesse, in un dialogo molto toccante, gli avesse comunque detto: papà, se vuoi andare vai, niente, continuano a salvarlo. Probabilmente Herschel deve sopravvivere perché sarà la coscienza invalida di Rick, può darsi, non lo so, un Rick che vediamo sempre più squilibrato. Comunque la scena più emozionante di tutti i 40 minuti è quando la mamma e moglie dell'anno fa la bocca a bocca a Herschel, che si risveglia e la agguanta al collo. Chi non ha coltivato la segreta speranza di perderne due in un colpo solo? Unico momento degno di nota, e qui sto parlando seriamente, è mentre Carol prova a fare un cesario ad una morta per prepararsi a fare quello sulla mamma e moglie dell'anno, e qualcuno la spia. Chi sarà? In tutto questo vogliamo parlare di Carl? No, ma anche no, passiamo oltre. Voto negativo anche per la quarta puntata di Last Resort, un serial che ha intrapreso una crina discendente da cui non sembra voler risalire. Dialoghi banali, semplici, molto poco profondi, personaggi approssimativi e fortemente stereotipati, e se la vita scorre piatta sull'isola, altrettanto sembra fare negli Stati Uniti, dove forse la trama più interessante, che è quella legata ai costruttori del sistema Perseus, viene in realtà toccata solo tangenzialmente, e le tinte da spy story con intrigo internazionale sono solamente accennate. Vedendo Last Resort, e questa è un po' una riflessione personale, ho avuto l'impressione che questo serial rispecchi molto il tempo incerto in cui viviamo, a metà tra la ricerca di un commander in chief, cioè di un commander in capo forte che guidi il mondo e gli Stati Uniti stessi fuori dalla crisi, che potrebbe un po' essere incarnato da questo capitano che vuole tenersi sulle spalle il peso di non si sa quale situazione internazionale, ma al tempo stesso c'è quella forte spinta democratica e di rispetto del diritto e delle regole che spinge anche gli altri a volersi un po', diciamo così, ribellare. È un po' un serial incerto e dell'incertezza in cui nessuno sa bene quello che vuole e dove vuole andare. Andando avanti appare però sempre più chiaro come molte tematiche siano in realtà funzionali al raggiungimento dello scopo finale della puntata in sé per sé e non di chissà chi trama si voglia sviluppare. Per esempio, i russi di qualche puntata fa sono scomparsi. In quella puntata sono sbarcati in quattro, si sono fatti sparare in una landa del deserto ed è sembrata solamente una cosa funzionale per dare un minimo di azione e per dare un minimo di vita a quel personaggio, il bello e tenebroso alcolista che sta sempre seduto al bar a bere. Così come la ribellione della puntata in questione con il tipo con la granata che vuole far esplodere tutto quanto, sembra funzionare alla fine puntata solamente a far fare al comandante il bellissimo discorso e a far cambiare idea a tutti quanti sul perché il comandante aveva lasciato un foglio tra chi voleva andarsene e chi voleva restare, perché solamente chi vuole deve restare, solamente i volontari. Ecco, alla fine puntata, dopo il suo discorso, tutti cambiano idea. Mentre Last Resort cala, 66 Park Avenue cresce. Confesso di essere indietro, non ho visto ancora quello di domenica scorsa, quindi faccio riferimento alla puntata di due domeniche fa, che devo essere sincero mi è piaciuta molto perché ha intrapreso una direzione dando alla, un po' particolare, dando alla serie una virata più thriller piuttosto che rosa, con vari misteri lanciati e non ancora svelati. Ecco, intravedo sulla carta più potenziale qui, anche forse per gli attori, rispetto a Last Resort. Passiamo adesso invece al lato positivo del registro di classe, e i primi tre di questa settimana sono ormai occupati da degli habitué, tranne la prima posizione, dove ovviamente troviamo American Horror Story Asylum, il cui ritorno ha sconvolto gli equilibri telefilmici di quest'autunno, una serie disturbante e sconvolgente con tutte le sue atmosfere cupe e horror, ma ovviamente ne ho parlato molto nella puntata di lunedì, quindi recuperate la sesta puntata del Serial Club per saperne di più. Seconda posizione per l'altra serie di cui sono ormai dichiaratamente addicted, cioè Once Upon a Time. Ribadisco quanto detto in ambienti social mediali, cioè il coraggio del fuori regina Emma e Mary Margaret o Snow che dir si voglia per un'intera puntata, ma non costruendo un episodio totalmente inutile, ma portando avanti la trama, introducendo addirittura un nuovo villain come Capitan Uncino. La modalità con cui la storia di Uncino è stata sviluppata e l'evoluzione della storia di Tremontino mi fanno sempre più esaltare Horowitz e Kitsis, che sono veramente dei geni. Vi lancio lì un'idea che mi è uscita vedendo un po' la serie: probabilmente, secondo me, si scoprirà che Bea, cioè il figlio di Tremontino, è il tizio che si vede in apertura della seconda stagione, quello a cui il piccione porta la cartolina con su scritto Broken e saluti da Storybook. Vedremo. Terza piazza per Homeland, che spariglia ancora di più le carte, e con il rinnovo per la terza stagione ormai in tasca, la direzione che prenderà la serie sembra sempre più incerta ma interessante, anche se bisogna ammettere che la furia di Kerry e le decisioni che prende durante questa puntata sembrano più mosse da vendetta personale che da una reale intuizione, che forse aggiunge quindi un'altra caratteristica interessante al personaggio. Ecco, questa pure è una serie molto coraggiosa, perché altrimenti questa puntata sarebbe potuta essere un serious finale. Chissà quindi che cosa ci aspetta per il finale di stagione. Fuori dal podio, ma assolutamente in lotta fino all'ultimo con le prime tre, Dexter e Person of Interest. Entrambi devono soccombere dalla forza delle prime tre, ma sono assolutamente puntate da applausi. Ma fermiamoci un momento adesso e rilassiamoci e facciamo un salto sul lato comedy, perché ci sono stato un paio di graditi ritorni come Suburgatory ed Happy Endings, tornati con, devo ammettere, due ottime puntate. Della prima merita un premio a parte Carmen, la cameriera contesa, perché sono un personaggio d'antologia. Ecco, probabilmente anche in questo è evidente come di Suburgatory la vera forza sono i personaggi di contorno. Happy Endings è assurdamente surreale, tra giochi di parole, incomprensioni e voluti fraintendimenti, meriterebbe secondo me maggiore attenzione rispetto a quella che gli viene data. Merita una citazione il cartone animato della scimmia che assomiglia a Jess dei biscotti russi all'interno di New Girl, perché è l'emblema proprio di quello che è New Girl, cioè così surreale. Era in gran forma secondo me anche Modern Family la scorsa puntata, perché la puntata del grande Lughini è una di quelle che ti fa capire perché questa serie ha successo. Per questa puntata io mi fermerei, aspetto il vostro commento sul super pagellone nelle varie forme che voi sapete, Facebook, Twitter eccetera, perché lo scambio di opinioni è la base del club ovviamente. Ci sentiamo lunedì, sempre qui su radiofonica.com.